Buenas tardes de nuevo. Me toca presentar al profesor Roberto Esposito. Es un filósofo italiano, diría conocidísimo, ¿no? Y es en esto que hablábamos hoy a la tarde, la cuestión de la biopolítica, uno de los exponentes más importantes. Creo que al menos tres libros que afortunadamente circulan en español deben ser mencionados, ¿no? Comunitas, con el título en latín, comunidad, ¿no? Immunitas, inmunidad, y bios, constituyen los tres una trilogía indispensable sobre el tema de la biopolítica. La conferencia de hoy tiene que ver en parte, aunque no solo, con los problemas que abordan los dos primeros de estos libros, comunidad e inmunidad. El título de la conferencia toca una cuestión sobre la que recientemente, al menos en Argentina, hemos discutido y escrito no poco, que es la relación entre la comunidad y la violencia. Ustedes disponen de los aparatos para la traducción simultánea. Creo que funcionan, si los queremos probar. La conferencia va a ser en italiano con traducción simultánea y después seguimos la dinámica de siempre, es decir, abrimos el espacio para un número razonable de preguntas.
Grazie. Innanzitutto mi scuso con tutti voi di non parlare la vostra lingua. Prometto che la imparerò presto. Voglio ringraziare il Ministro dell'Educazione Mario Porto, tutti coloro che hanno organizzato questo incontro e in particolare l'amico caro Edgardo Castro che mi ha permesso di tornare in Argentina. E noi italiani, in particolare noi napoletani, voglio dirlo, portiamo l'Argentina sempre nella mente e anche nel cuore. E dunque questa conferenza si intitola Comunità e violenza. Si può dire che da sempre gli uomini abbiano associato questi due termini, comunità e violenza, in un rapporto costitutivo di entrambi. Tale relazione è al centro delle più rilevanti espressioni della cultura di tutti i tempi, dell'arte, della letteratura, della filosofia. Se già i primi graffiti incisi nelle grotte preistoriche rappresentano la comunità umana attraverso scene di violenza, di caccia, di sacrificio, di battaglia, la guerra costituisce il tema del primo grande poema della civiltà occidentale. Ma il conflitto tra gli uomini, con le sue immagini di violenza e di morte, apre quasi tutte le letterature, da quella ebraica a quella egiziana a quella indiana, a riprova di una connessione avvertita sempre come essenziale e originaria. Anche l'idea di origine del genere umano ne è visibilmente connotata. Non soltanto la violenza tra gli uomini è posta all'inizio della storia, ma la stessa comunità appare fondata da una violenza omicida. All'assassino di Caino, situato nel racconto biblico all'origine della storia dell'uomo, risponde nella mitologia classica l'assassinio di Romolo al momento della fondazione di Roma. In ogni caso, dunque, l'istituzione della comunità sembra legata al sangue di un cadavere abbandonato nella polvere. Essa poggia su una tomba a cielo aperto in cui rischia continuamente di essere ingoiata. Non si trascuri il fatto che questi omicidi originari non sono rappresentati come semplici assassini, ma come assassini fraterni, tra fratelli, come del resto nella tragedia greca è l'assassinio reciproco tra Eteocle e Polinice alle porte di Tebe, anche in quel caso concluso con un cadavere a cui viene negata la sepoltura. È un elemento questo su cui conviene fermare l'attenzione. Il sangue che cementa le mura della città è sempre sangue di famiglia, sangue che, prima ancora di essere versato, già lega in modo indissolubile vittima e carnefice. Anzi, è proprio questo nesso biologico, questa comunanza di sangue, che sembra determinare il delitto. Ciò attribuisce alla relazione tra comunità e violenza un carattere ancora più intrinseco. Nella rappresentazione mitica dell'origine, la violenza non colpisce la comunità dall'esterno, ma dal suo interno, dal cuore stesso di ciò che è comune. A uccidere non è uno straniero, ma un suo membro e anzi il suo membro più vicino, biologicamente e simbolicamente alla vittima. Coloro che si combattono a morte non lo fanno benché, ma perché fratelli consanguinei accomunati dal ventre della stessa madre. L'autore contemporaneo che interpreta con maggiore intensità questo mito di fondazione, non solo il carattere comune della violenza, ma il carattere violento di ciò che è comune, forse è René Girard. Nella sua ricostruzione genealogica, a soggiacere alla violenza più terribile sono appunto i fratelli, e anzi i fratelli gemelli, dal momento che la violenza alla sua origine e lungo il suo corso è scatenata da un desiderio mimetico, dal fatto che gli uomini guardano tutti nella stessa direzione, desiderano tutti la stessa cosa. Non solo, ma la desiderano non in sé, in quanto tale, ma proprio perché tutti gli altri la desiderano. Girard intende dire che gli esseri umani si combattono a morte non perché troppo diversi, come oggi tendiamo ingenuamente a credere, ma perché troppo simili, addirittura identici, come sono appunto i fratelli o più ancora i gemelli. Essi si uccidono reciprocamente non per eccesso, ma per difetto di differenza, per un'uguaglianza eccessiva. Quando l'uguaglianza è troppa, quando arriva a toccare l'ordine del desiderio, concentrandolo sul medesimo oggetto o sulla stessa persona, allora si arriva inevitabilmente nella violenza reciproca. All'origine della filosofia politica moderna, Thomas Hobbes spinge questa connessione tra comunità e violenza al suo punto estremo, facendone la base del suo stesso sistema, a produrre una violenza insostenibile non è un qualsiasi accidente esterno, ma la comunità in quanto tale. E anzi, ciò che nell'uomo è più comune, vale a dire la possibilità di uccidere o di essere ucciso. Su questa possibilità riposa la nostra uguaglianza primaria. Gli uomini, prima di ogni altra cosa, sono uguagliati dal fatto di poter essere tutti carnefici e vittime. Se qualcuno fosse talmente forte o intelligente da non sentirsi minacciato dagli altri, la tensione si placherebbe. Gli uomini si assesterebbero entro rapporti stabili di comando e obbedienza, ma così non è. Essi si temono reciprocamente perché sanno che nessuna differenza fisica o intellettuale potrà garantirli dalla minaccia di morte che essi costituiscono l'uno per l'altro. Nelle loro risorse biologiche e tecniche, gli esseri umani sono talmente simili e vicini da potersi sempre colpire. Ognuno ha, almeno potenzialmente, la stessa capacità di uccidere e dunque la stessa possibilità di essere ucciso da un altro. E perciò che nello scenario aperto da Hobbes a fare paura non è la distanza che divide gli uomini, ma l'uguaglianza che li accomuna in una stessa condizione. Non la differenza, ma l'indifferenza che accosta gli uomini mettendo l'uno letteralmente nelle mani dell'altro. In tutte le ricostruzioni artistiche, filosofiche, letterarie, anche teologiche della Genesi, si pensi al mito della Torre di Babele, della confusione delle lingue che rende indistinte le singole voci, a spingere la comunità nel gorgo della violenza è appunto l'indifferenza, l'assenza della barra differenziale che, distanziando gli uomini, li tiene in salvo dalla possibilità del massacro. La massa, cioè la moltitudine indifferenziata, è destinata in quanto tale all'autodistruzione. Questo è il presupposto dei grandi miti di fondazione che la filosofia politica moderna assume e riformula in maniera ancora più esplicita. Dominato dal desiderio illimitato su tutto e dalla paura di essere ucciso, l'uomo dell'origine non può che autodistruggersi. Ciò che lo porta ad attaccare gli altri è precisamente questo gioco di specchi in cui ciascuno vede la propria aggressività riflessa nello sguardo dell'altro. Secondo quella sensazione primitiva ma mai scomparsa che Sartre avrebbe condensato nella espressione terribile che l'inferno sono gli altri, che gli altri, cioè la comunità stessa, è l'inferno per ogni io. A spaventare gli uomini, a farli entrare in una lotta a morte per la sopravvivenza, è la mancanza di limiti che li mette a contatto diretto con altri troppo simili per non doversi colpire a vicenda. il punto scuro, il cuore nero della comunità originaria è quindi individuato nella sua illimitatezza, in un'assenza di confini che rende impossibile, prima ancora che la distinzione dei suoi membri, la sua stessa definizione, essendo tutto ciò che è, ricoprendo l'intero spazio della vita, la comunità non è definibile secondo un principio di identità, né verso l'esterno né al suo interno, anche perché, essendo sconfinata, la comunità non ha, propriamente parlando, un esterno, e dunque neanche Si sente meglio? E dunque neanche un interno. Anzi, l'elemento che caratterizza la comunità originaria è proprio la mancanza di differenza tra interno ed esterno, il rovesciamento violento dell'uno nell'altro. Se torniamo a due tra le più alte rappresentazioni del luogo dell'origine, la selva infernale di Dante e la grande selva di Vico, si vede che entrambe sono illimitate, non hanno nulla fuori di sé, dal momento che il loro fuori è incorporato nel loro interno, e perciò che coloro che vi sono immersi non possono uscirne, perché appunto non vi è un fuori in cui rifugiarsi, perché il fuori non è che una proiezione immaginaria del dentro. Precisamente qui sta la pena che connota la selva dell'origine, non l'impossibilità della fuga, ma l'assenza di un luogo esterno in cui fuggire. Ma se la comunità originaria non ha limiti esterni, non ha neanche limiti interni. Coloro che l'abitano, i peccatori di Dante, i giganti di Vico, i lupi di Hobbes, non sono separati tra loro da nulla che li possa proteggere reciprocamente. Sono letteralmente esposti a ciò che hanno in comune, al loro essere nient'altro che comunità. Comunità nuda, spogliata di ogni forma, e perciò che la violenza può liberamente comunicarsi dall'uno all'altro, fino a fare tutt'uno con la stessa comunicazione. Ciò che nella comunità si comunica è appunto la sua violenza. E la sua violenza è la possibilità infinita di questa comunicazione. Scrive René Girard: la violenza si è rivelata a noi sin dall'inizio come una cosa eminentemente comunicabile. Contro le attuali retoriche della comunicazione illimitata, i grandi classici moderni e contemporanei colgono questo rischio di un eccesso di comunicazione, di una comunicazione che riempie di sé tutto lo spazio del mondo, unificandolo in un'unica eco. Ciò, questo rapporto intrinseco con la comunicazione, non significa soltanto che la violenza della comunità è contagiosa, ma significa che quella violenza risiede proprio in tale contagio, in una comunità senza limiti, senza confini, tra uomini simili e anzi uguali come fratelli gemelli, la violenza assume la forma fluida della contaminazione. Il suo canale materiale simbolico di scorrimento è il sangue, perché il sangue è il simbolo stesso dell'infezione. Appena si scatena la violenza, dice Girard, il sangue comincia a scorrere e non è più possibile fermarlo. Si insinua dappertutto, si sparge in maniera disordinata. Il primo sangue, il sangue della prima vittima, una volta versato, infetta tutta la comunità, trascinandola nella violenza. E lo stesso rapporto tra tatto, contatto e contagio, che lo scrittore Elias Canetti riconosce nel leggero tremito che ancora oggi proviamo quando avvertiamo di essere toccati da qualcuno che non conosciamo. Ciò che ci fa ritrarre in questo caso è la minaccia portata ai confini della nostra identità individuale, ai confini del nostro corpo che lo differenziano dagli altri. E a questo rischio primitivo che risale alla nostra origine lontana, è questo rischio che ci fa sobbalzare e fremere di fastidio. Si tratta appunto della paura di ricadere nella confusione della comunità originaria, in quella confusione di genere, di sangue, di sperma che Vico vedeva nella grande selva generata dal diluvio universale che precede la storia umana. In quella comunità originaria, in quella selva, non solo gli esseri umani non si distinguevano gli uni dagli altri, ma non si distinguevano neanche dagli animali con cui condividevano istinti e appetiti senza misura. Infatti Vico li chiamava bestioni per indicare la loro vicinanza con le fiere, e Hobbes li chiamava lupi. Nel discorso filosofico della modernità, quella comunità originaria, irrappresentabile perché priva di identità, appariva destinata alla dissoluzione. Sia per Hobbes, sia per Locke, sia per Vico, anche per Rousseau. In quella comunità la vita non può conservarsi, è travolta dalla sua dimensione comune, dalla mancanza di identità, di individualità, di differenza. Il munus che circola liberamente in quella comunità è visto come un veleno che trasmette morte. Fuori dal logos, dal discorso, fuori dalla legge, dal nomos, quella comunità contraddittoria costituiva una minaccia insostenibile per tutti i suoi membri. Contro questa minaccia della comunità indifferenziata, la modernità ha creato un grande apparato di immunizzazione, di protezione. Da tempo interpreto il concetto di immunitas in diretto contrasto con il concetto di communitas. Entrambi nascono dal termine munus, ma uno in senso affermativo e l'altro in senso negativo. Se la communitas è caratterizzata dalla libera circolazione del munus, l'immunitas è ciò che lo disattiva, che lo abolisce ricostruendo nuovi confini protettivi verso l'esterno del gruppo e tra i membri del gruppo. Già la società antica assegnava al confine una funzione fondamentale di ordinamento nei confronti del mondo comune e quindi destinato al caos e alla violenza. L'unico modo di contenere la violenza appariva quello di fissare saldi confini, di tracciare insuperabili solchi tra uno spazio e l'altro. Il linguista Émile Bonvenist ha ricordato la rilevanza simbolica di questa attività di confinamento. Identificava proprio in essa il ruolo del rex, il re, colui che reggeva i fini, che tracciava confini invalicabili tra una terra e l'altra. Fines e limes sono le parole con cui gli antichi romani indicavano questa necessità di confinare lo spazio, al punto di fare del termine un dio, il dio terminus. La muraglia cinese risponde dall'altra parte del mondo a questa stessa esigenza di protezione. Come ha ben spiegato Carl Schmitt, il nomos, la legge, ha l'iniziale significato di separazione. Esso, il nomos, si instaura incidendo nella terra la distinzione e anche l'opposizione tra il mio e il tuo, tra il nostro e il vostro. Fin dalla sua origine si può dire che la civiltà umana si è esercitata a segnare limiti, termini, confini, ad alzare mura tra un territorio e un altro. Ciò che contava era impedire lo sconfinamento di coloro che, abbattendo i termini protettivi, avrebbero potuto appunto sterminare gli abitanti di quella terra. Ma se questa attività di delimitazione caratterizza la civiltà umana fin dai tempi più antichi, il dispositivo immunitario messo in opera dalla modernità ha una ben altra forza. In una situazione caotica e sanguinosa come quella delle guerre di religione, i due dispositivi della sovranità statale e il diritto individuale segnano un netto passaggio dal regime del comune al regime del proprio. Hobbes e Locke sono i primi teorici di questo grande processo di immunizzazione tocca tutte le categorie politiche moderne: sovranità, proprietà, libertà. Se in Hobbes lo Stato nasce dalla rottura con la comunità originaria, in Locke l'ordine è istituito dalla proprietà, e la proprietà a separare il mondo in tante parti quante sono gli uomini che lo lavorano. L'idea di diritto naturale e l'idea di contratto sociale convergono in quest'opera di immunizzazione preventiva dal rischio del comune, contro la sconfinatezza della comunità originaria. Individuo e Stato nascono nel segno della separazione, dell'autonomia all'interno dei propri confini. Ormai limiti invalicabili percorrono il mondo intero, dividono i singoli stati all'interno degli stati, gli individui. Soltanto questa divisione di ciò che era comune può assicurare la sicurezza assente nella comunità originaria. Naturalmente però questa sicurezza ha un prezzo. Nel caso di Hobbes, questo prezzo è la cessione al sovrano di tutti i diritti naturali degli individui. Nel caso di Locke, è nella progressiva dipendenza degli uomini dalla stessa proprietà che essi possiedono. Quando Marx teorizzerà il concetto di alienazione, prima che Foucault coglierà la connessione strutturale tra soggettività e assoggettamento. Nel mondo moderno, per Foucault, ne ha parlato stamattina molto bene Edgardo, si diventa soggetti solo assoggettandoci a qualche cosa che ci rende oggetti. Questo costo, d'altra parte, è implicito in una logica come quella immunitaria che funziona sempre al negativo, negando la comunità piuttosto che affermando se stessa. In termini medici si può dire che l'immunità curi attraverso il veleno, immettendo nel corpo del paziente un frammento di quella stessa malattia da cui lo si vuole proteggere. Questo è l'esito contraddittorio dell'intero paradigma immunitario, costruito per fronteggiare la minaccia della violenza e destinato a incorporare una parte della stessa violenza. È quello che Benjamin individua, per esempio, nel funzionamento del diritto, inteso da lui non come l'abolizione, ma come la traduzione moderna dell'antico rituale del sacrificio vittimario. Piuttosto che eliminata, la violenza è assunta in proprio dal potere che dovrebbe vietarla. Quindi la dialettica immunitaria che così si crea si può riassumere in tre passaggi. All'inizio è sempre un atto violento affondare l'ordine giuridico. Poi il diritto tende a escludere ogni altra violenza esterna alle sue procedure, ma può escludere la violenza solo violentemente, facendo uso della stessa violenza che condanna. Così Benjamin può concludere che il diritto non è altro che violenza alla violenza per il controllo della violenza. Questo è il fondo nascosto di ogni potere sovrano. Anche quando il sovrano sembra deporre il proprio diritto di vita e di morte. Anche in quel caso, infatti, il sovrano da un lato esercita la giustizia sugli uomini senza che questi possano opporsi alle sue decisioni. Dall'altro sospende la giustizia quando, nel caso di eccezione, la sua volontà va al di là dell'ordine giuridico. E poi il sovrano è sempre libero di dichiarare guerra agli altri stati, spostando la violenza fuori dai confini del suo stato. Si può dire da questo punto di vista che fin dall'inizio il potere sovrano esercita un ruolo immunitario di conservazione della vita, tenendo la vita sempre sul limite della morte, facendo della morte l'orizzonte da cui solo per via negativa si identifica la vita. Rispetto alla comunità senza legge delle origini, la società moderna certo è salvata dal rischio immediato di estinzione, ma in una forma che la espone a una violenza potenziale ancora più forte. Fin qui, tuttavia, non siamo che a un primo momento del processo di immunizzazione moderna. Esso inizialmente è volto a garantire l'ordine rispetto al conflitto che minaccia la società. Ma la funzione del paradigma immunitario subisce un netto incremento quando si determina quella generale svolta che per primo Foucault ha caratterizzato con il termine di biopolitica, di cui abbiamo parlato questa mattina. Nel momento in cui la politica assume la vita biologica a oggetto delle proprie dinamiche, il paradigma immunitario sperimenta un salto di qualità che lo porta al centro di tutti i linguaggi dell'esistenza individuale e collettiva. È dunque la sempre maggiore importanza che acquistano le politiche sanitarie, demografiche, urbane nel governo della società, segna un aumento dei processi di immunizzazione e da quel momento la vita umana diventa la posta in gioco di tutti i conflitti politici. Ciò che conta è mantenere la vita al riparo da ogni tipo di contaminazione capace di minacciarne l'identità biologica. A quel punto non solo la medicina acquista un ruolo sempre più politico, ma la politica finisce per parlare essa stessa un linguaggio medico o anche chirurgico. Ogni possibile degenerazione del corpo va evitata attraverso l'eliminazione delle parti infette. Mai come in questo caso è evidente il carattere contraddittorio del processo di immunizzazione. Quando l'immunizzazione si incontra con il nazionalismo e con il razzismo, quella protezione nata per salvaguardare la vita diventa ciò che prescrive la sua distruzione. Come è noto, il nazismo ha costituito la punta catastrofica di questo rovesciamento della biopolitica nel suo opposto tanato politico. Una volta assunta la vita di un singolo popolo come valore ultimo da difendere, è risultato naturale che a quella vita venisse sacrificata la vita di ogni altro popolo o di ogni altra razza che appariva contaminarla. Nato per contenere la potenziale violenza della comunità originaria, il paradigma immunitario finisce per produrne una di molto superiore. I confini istituiti per circoscrivere il territorio sovrano dei singoli stati vengono a un certo punto impressi come delle soglie all'interno dello stesso bios della vita umana per dividerla tra una parte dichiarata superiore e un'altra considerata inferiore al punto di non essere degna di essere vissuta. E i 50 milioni di morti con cui si chiude la Seconda Guerra Mondiale segnano il punto culminante di questo processo apocalittico. Contrariamente alle illusioni di chi ha pensato che la sconfitta del nazismo e poi del comunismo portasse a un indebolimento dei dispositivi immunitari, contrariamente a questa illusione, l'ultimo ventennio li ha ancora di più potenziati. Del resto, il processo di immunizzazione è stato talmente forte che è difficile immaginare un suo improvviso arretramento. Allo stesso modo, quel nodo tra politica e vita che ha portato nel suo rovesciamento al nazismo appare ancora oggi più stretto che mai. Mai come oggi la richiesta di sicurezza è diventata una vera sindrome ossessiva. Non si tratta solo di un aumento della soglia di attenzione verso il pericolo. È come se si fosse rovesciata la relazione normale tra pericolo e protezione. Non è più la presenza del pericolo a richiedere protezione, ma è la richiesta di protezione a generare sempre più sensazione di pericolo. Dopotutto è stata proprio questa la logica delle compagnie di assicurazione: produrre un sempre maggior timore di rischio per aumentare l'entità della protezione. Naturalmente, perché questo meccanismo di ricarica tra protezione e rischio sia potuto diventare sempre più forte, deve essere accaduto qualcosa di effettivo nel mondo contemporaneo. E infatti gli ultimi decenni segnano l'avvio di quella complessa dinamica cui abbiamo dato il nome di globalizzazione. Ciò che va segnalato è l'affinità strutturale e anche simbolica della globalizzazione con i caratteri che il discorso filosofico moderno aveva conferito alla comunità originaria, cioè al mondo caotico e ingovernabile, indicato come inferno, come selva, come stato di natura, contro il quale si è definito l'ordine politico moderno. E infatti, come la comunità originaria, anche la globalizzazione non ha uno spazio, è piuttosto un non spazio, nel senso che coincidendo con l'intero mondo non prevede un esterno e neanche un interno. Come la comunità originaria, la globalizzazione è sconfinata, non ha limiti né termini, è un insieme fluido destinato a spingere il mondo a una mobilitazione continua. Il mondo oggi non è più differenziabile tra nord e sud, est e ovest, occidente e oriente. Il mondo globale vede tutti questi spazi penetrarsi a vicenda sotto l'urto di immigrazioni continue che sfondano ogni ordine. Tutto ciò mentre sul piano finanziario e tecnologico i flussi della finanza e dell'informatica circolano in tempo reale in tutto il mondo. Se la comunità originaria appariva a Hobbes, a Locke, a Vico, senza freni, sfrenata, nulla appare oggi più sfrenato del processo di globalizzazione. Naturalmente non dobbiamo confondere la realtà con l'immagine che i teorici della globalizzazione vogliono propagandare. Quella che appare un'unificazione del mondo è piuttosto un'omologazione che lascia sussistere e che anzi crea nuove e ancora più profonde differenze sociali, economiche, biologiche, tra continenti, tra popoli, tra etnie. Potremmo dire che nell'attuale modello di globalizzazione il mondo si è unificato dalla sua stessa separazione. E tuttavia l'effetto prevalente della globalizzazione resta quello di una infinita comunicazione e anche contaminazione tra uomini, popoli, linguaggi. E contro questo inarrestabile contagio, appunto assimilabile alla confusione della comunità originaria, che lavora con ancora più potenza il dispositivo immunitario. Si tratta di quello che in termini medici si chiama azione di rigetto. Quanto più gruppi etnici, religiosi, linguistici entrano in contatto tra loro, tanto più si determina una controspinta verso un nuovo localismo, verso una nuova chiusura identitaria. Mai sono stati elevati nel mondo tanti muri come dopo la caduta del grande muro simbolico di Berlino. Mai come oggi, quando il mondo è tutt'uno, si sente il bisogno di tracciare nuovi confini, nuove linee di separazione per arrestare o ritardare l'invasione degli altri, la confusione tra dentro e fuori, tra interno e esterno, tra noi e loro. E l'effetto potenzialmente catastrofico di questo stato di cose non ha tardato a manifestarsi. Gli eventi successi dopo l'11 settembre 2001 segnano quella che possiamo definire una crisi immunitaria, così come Girard parlava di crisi sacrificale, cioè un'esplosione del meccanismo che si propaga a macchia d'olio su tutta la società inondandola di sangue. Ciò è successo, ciò che è successo è appunto una rottura del sistema immunitario che fino agli anni 80 del secolo scorso aveva tenuto insieme il mondo attraverso la minaccia apocalittica della bomba. Ma la fine di un sistema immunitario ne ha prodotto un altro, forse ancora più rischioso, perché situato tra un fondamentalismo islamico in cerca di rivincite sull'Occidente e un fondamentalismo occidentale, spesso altrettanto fanatico, che solo in queste ultime settimane forse mostra di sgretolarsi a favore di una logica meno suicida. Ancora una volta l'eccesso di immunità sembra produrre più violenza di quanta riesce a risparmiare. Mai come oggi i diritti universali appaiono proclamazioni prive di significato reale. Mai come oggi, al culmine dell'epoca biopolitica, il primo diritto, quello alla vita, appare tradito e smentito da milioni di morti per fame, per malattia, per guerra in larga parte del mondo. Quanto più la globalizzazione produce i suoi frutti avvelenati, l'ultimo dei quali è questa drammatica crisi economica, tanto più le frontiere sembrano chiudersi davanti a coloro che cercano riparo e sopravvivenza fuori dai propri paesi d'origine. Ma attribuire alla globalizzazione la responsabilità di tutto ciò, o anche pensare di bloccare la globalizzazione ritornando ai confini della modernità, oggi non porta a nessuna parte. Come già era accaduto con la comunità originaria, quando si cercò di dividere il mondo con frontiere invalicabili, anche oggi gli attuali tentativi immunitari di neutralizzare la globalizzazione sono destinati a fallire. Intanto perché sono impossibili, e poi perché, anche se fossero possibili, sarebbero controproducenti. Potenzierebbero il conflitto che vogliono placare. Anche per la globalizzazione vale quanto si è detto per la biopolitica: ogni ritorno indietro è impraticabile. Oggi soltanto la vita, la sua conservazione, il suo sviluppo, il suo miglioramento, soltanto la vita può costituire fonte di legittimazione politica. Ogni programma politico che non tenga conto della vita reale, che sposti il proprio obiettivo dal corpo degli uomini e delle popolazioni, verrebbe spazzata via nel disinteresse generale. Ciò, attenzione, non vuol dire che il regime biopolitico oggi dominante sia l'unico possibile. Ciò non vuol dire che non si debba lavorare, dopo decenni di biopolitica negativa, a una biopolitica positiva, come tu dicevi, a una biopolitica affermativa, cioè capace di entrare in sintonia con quella nuova forma di comunità che è la globalizzazione. Ciò di cui si tratta, non solo per la politica, ma anche diversamente per la filosofia, è pensare biopolitica e globalizzazione l'una dentro l'altra. D'altra parte, null'altro è più globale della vita umana. Lo stesso mondo unificato
oggi assunto la forma di un corpo biologico che richiede la massima cura, che non tollera ferite in una sua parte senza che non si riproducano in tutte le altre. In questo senso il sistema immunitario del mondo non deve più funzionare producendo violenza e morte. Deve esso stesso farsi custode e produttore di vita, non barriera di separazione, ma filtro di rapporto con ciò che dal suo esterno lo richiama, lo sollecita. Il punto decisivo, io credo, anche se è un punto della massima difficoltà, sta proprio nel rovesciare questa logica che abbiamo finora avuto. Un rovesciamento che prima ancora che nella realtà deve avvenire nella nostra testa, nel nostro modo di pensare, nello spazio del pensiero che, quando è tale, un vero spazio di pensiero, deve essere capace di anticipare e di influenzare ciò che sta per accadere. È evidente a tutti che senza un qualsiasi tipo di sistema immunitario, il mondo, come anche ogni singolo nostro corpo, non potrebbe sopravvivere. Ma come appunto dimostra il sistema immunitario dei nostri corpi, l'immunità non va più intesa solamente in contrasto con la comunità. Bisogna, io credo, tornare all'elemento comune, il munus, inteso come donazione, che tiene insieme appunto comunitas e immunitas. Dobbiamo riuscire a pensare insieme quei principi di unità e di differenza che lungo i secoli e forse lungo i millenni si sono fino adesso scontrati in una lotta cieca e senza prospettive. Certo, voglio finire su queste parole, certo la comunità ha sempre rinviato all'identità e all'unità, così come l'immunità ha sempre rinviato alla separazione e alla differenza. La storia del mondo è interpretabile, almeno fino adesso, come la lotta senza esclusione di colpi tra questi due principi contrapposti. Adesso si tratta di metterli in rapporto reciproco, di ricondurre la comunità alla differenza e di ricondurre l'immunità alla contaminazione, come avviene nei nostri corpi in cui tutti i trapianti di organo sono consentiti e anzi favoriti da quella che si chiama tolleranza immunitaria. Naturalmente, tradurre nella realtà quelle che possono apparire e che di fatto sono formule filosofiche non è facile, ma nella storia del pensiero e anche nella storia degli uomini, prima di realizzare qualcosa si è dovuto a lungo pensarla. E in questa direzione, naturalmente, intrecciandosi con il lavoro di tanti altri amici, cerca di andare anche il mio lavoro di quest'anno. Grazie, grazie molto a tutti voi.